6 di sera Magazine.
This is an underground river that none of us can see, and it flows through winding tunnels on its way to a tideless sea.
Buonasera da Michela Daghini, benvenuti. Quello che vi propongo questa volta è un viaggio attraverso culture lontane che riscuotono particolare interesse nella nostra società e che comprendono una spiritualità che ha a che fare con la natura e con ritualità e pratiche di meditazione. Il tamburo di Vano Torre, che introduce il nostro sguardo appunto oggi ad altre culture, in particolare alla cultura sciamanica. Il percussionista ticinese tiene regolarmente serate di tamburo sciamanico, sono aperte al pubblico, una serata si è tenuta proprio questa settimana, un'occasione per parlare della ricerca che alcuni di noi sentono di voler compiere proprio per coltivare il benessere psicofisico anche attraverso il ritmo. Suonare e ascoltare le percussioni è una pratica diffusa, presente in ogni cultura, e queste sono serate che suscitano un certo interesse, naturalmente anche curiosità, dice Ivano Torre. Buonasera e grazie di essere con noi.
Grazie a voi per l'invito. Sì, suscita un certo interesse, soprattutto per il fascino del tamburo, perché è uno strumento, virgolette, facile da suonare, a differenza per esempio non so del violino, della tromba, del sax, così, che bisogna trovare l'impostazione, bisogna mettere la mano giusta eccetera. Il tamburo è uno strumento diretto e quindi poter picchiare un colpo è semplice. Ovviamente io comincio spiegando che noi tutti siamo vibrazioni e vibriamo fin dal profondo, e quindi attivo un po' il nostro vibrare interiore attraverso dei movimenti, attraverso una specie di danza, e pian piano si iniziano a cantare dei ritmi, e poi da lì, una volta che uno sente il proprio ritmo, che sente la propria respirazione, ecco che si aggiunge un battente e il tamburo. L'ascolto del corpo viene trasmesso sul tamburo. Questo è il primo passo. Secondo passo è imparare dei ritmi specifici, e pian piano dai ritmi ricaviamo delle strutture, e pian piano dalle strutture ricaviamo dei brani con un inizio e una fine, e ad agio si può anche inoltrarsi verso quello che è l'improvvisazione. Alla fine della lezione, questo ritmo che si impara lo si suona per circa 10 minuti. Ecco, qui è molto interessante realizzare cosa succede dentro di noi, perché il nostro corpo inizia a entrare in sintonia col suono del tamburo e con i ritmi, le nostre frequenze cambiano, le nostre onde mentali si portano nelle onde che sono tipiche delle onde di meditazione. Diciamo che è un pre-trance dove hai dei collegamenti con una parte profonda di te.
Ivano Torre, grazie di essere stato.
Grazie di avermi invitato. Posso suggerire di andare nel sito del teatro, teatro.dibanco.ch.
Grazie, ciao, buon lavoro.
Grazie.
Something's in the air right now. Like I'm losing track of time.
Il filosofo Paolo Pecere ai riti sciamanici, a trance e trasformazione, ha dedicato un libro, Il Dio che Danza, che analizza alcuni riti e parla anche di sciamanesimo, e ci ricorda come la figura dello sciamano sia stata paragonata dal celebre antropologo Lévi-Strauss a quella del moderno psicoanalista, in grado di smuovere, di far emergere qualcosa di profondo dal nostro mondo interiore, che è un paragone interessante. Paolo Pecere, buonasera.
Buonasera a tutti.
Sì, Levi Strauss aveva proposto effettivamente questo paragone, che è molto interessante, perché quello che avviene nello sciamanismo solitamente è che lo sciamano, questo personaggio guida, incarna altri spiriti, incontra altri spiriti, viaggia fuori dal corpo. E questi spiriti chi sono? Possono essere spiriti animali, per esempio nello sciamanismo siberiano o quello amazzonico. In generale, dal nostro punto di vista, raffigurano delle entità del mondo naturale e anche delle parti degli esseri umani, naturalmente. Quindi che succede? Perché questo paragone con lo psicoanalista? Perché quello che per noi si è costituito nel Novecento come una terapia basata sulla comunicazione, guidata da uno psicoterapeuta, che mira a analizzare delle parti di sé poco esplorate, inconsce, rifiutate e così via, in tante culture del mondo, direi insomma in una maniera straordinaria è diffuso tutto questo, io l'ho esplorato nel mio libro Il Dio che danza, invece questa situazione viene esplorata con delle messe in scena, con delle messe in atto di altre personalità. Questo lo fa lo sciamano, lo fanno anche i posseduti in tantissimi rituali diffusi dall'Asia all'Africa, al Sud America, in tantissime culture. E in effetti, insomma, sembra che questo sia una sorta di equivalente in queste altre culture di questa funzione di integrazione nell'io di parti, diciamo, non subito accettate o comunque difformi rispetto all'identità sociale dominante della persona, che possono includere, per esempio, orientamenti sessuali, desideri inespressi. Quindi certamente c'è questo nesso con la dimensione psicologica.
Ecco, c'è una componente che sembra legare questi diversi ambiti, che è la trans o la pre-trans, e anche l'idea appunto di uno stato alterato di coscienza. Ecco, c'è una visione profondamente diversa della realtà dalla nostra?
Ma dunque, intanto naturalmente bisognerebbe considerare di caso in caso questa questione, ma in generale nella nostra medicina la trans è riconosciuta uno stato di transitoria, appunto, perché poi viene la transitoria abolizione dell'io, dell'identità, che scompare o si riduce enormemente, emergono dei comportamenti che corrispondono ad altre personalità o comunque che non sono conformi al comportamento principale. Ora, tutto questo viene raggiunto ritualmente in tantissime culture, ha diversi scopi, appunto, divinatori, ma anche appunto semplicemente per liberare delle parti di sé, e viene concepito e interpretato solitamente come possessione. Ripeto, un fenomeno molto comune per esempio nella cultura indiana o nelle culture africane. Ripeto, se noi andiamo a vedere il manuale dei disturbi diagnostico che, diciamo, è invalso nella psichiatria occidentale, la trans viene riconosciuta come uno stato e si scrive anche che poi a seconda del contesto culturale tutto questo può essere interpretato diversamente, cioè quello che per noi può essere semplicemente uno stato patologico, una mancanza, in altre culture invece è un potenziamento, cioè si manifesta per esempio un dio che è associato a una determinata qualità e in quel momento diventa preponderante nella persona. Naturalmente in un mondo sempre più, si dice, globalizzato, insomma, per esempio con le migrazioni, con lo scambio, bisogna anche fare i conti con questa diversità culturale, ovviamente senza lasciare il nostro punto di vista psichiatrico, ma provando a integrarlo con quello di altre culture.
E infatti nel suo libro lei ricorda, anche facendo riferimento ad alcuni studiosi, a De Martino in particolare, che lo sciamanismo non era considerata solo un'istituzione culturale di remote civiltà, ma rivestiva un'importanza proprio per comprendere il nostro mondo, la nostra realtà, il nostro contemporaneo. E c'è anche un neosciamanismo fiorito nel secondo Novecento, soprattutto in America.
Ecco, sì, questo è un tema molto interessante, perché dicevo, è importante provare a cercare un'integrazione di sguardi. Il neosciamanismo negli Stati Uniti è stato un movimento di interesse, di ricerca per far rivivere queste tradizioni, però insomma c'è sempre questo passaggio da il senso che ha lo sciamanismo in una cultura in cui, per esempio, nella foresta amazzonica lo sciamano ha una funzione, passando a una società come quella americana, perché nel Nord America e poi nel Centro America soprattutto c'è stato questo fenomeno, che è una società del mercato. Ora, in questo contesto, il sciamanismo per un verso è stato un modo di studiare e provare a riattualizzare nel mondo contemporaneo, lo è tuttora, questa idea di ricerca spirituale, diciamo così, sul modello dello sciamano. Per altro verso rischia anche di diventare un prodotto che viene venduto. Io ho anche esaminato alcuni casi, ci sono, diciamo così, sia delle persone autenticamente coinvolte nella ricerca anche sugli stati alterati di coscienza, che peraltro nelle tradizioni americane solitamente comportano l'assunzione di sostanze psicotrope, e sia ci sono dei ciarlatani. Quindi, diciamo, nel mondo contemporaneo bisogna studiare queste tradizioni, continuare a farlo, e di volta in volta bisogna non abbassare totalmente le armi critiche della ragione.
Il tamburo è spesso uno strumento che accompagna lo sciamano, anche considerato un po' il cavallo dello sciamano, no? Perché lo conduce in mondi altri, in dimensioni altre. Che ruolo ha questo strumento per lo sciamanismo?
Beh, è un ruolo fondamentale sia dal punto di vista della produzione del ritmo, sia dal punto di vista simbolico. Torniamo per un attimo agli sciamani siberiani. La prima immagine occidentale di uno sciamano siberiano, in un testo dell'inizio del Settecento, raffigura questa sorta di uomo orso, cioè una sorta di mostro, che tiene questo enorme tamburo e lo suona con un bastone. Questo ci dice due cose. Per un verso, che il tamburo è l'attributo fondamentale dello sciamano siberiano, e non soltanto siberiano poi. Il tamburo è importante perché produce ritmo, e gli studiosi sottolineano che il ritmo spesso è una condizione importante per il raggiungimento dello stato di trance. Poi nel caso dello sciamano siberiano c'è una dimensione simbolica, perché la pelle del tamburo è una pelle animale, e è fondamentale in quella tradizione originaria. Il tema, direi, centrale è il rapporto con la natura. Gli sciamani siberiani si sposano, diciamo, in questo loro viaggio extracorporeo con animali di altre specie, celebrano dei veri e propri matrimoni. Perché? Perché istituiscono un'alleanza in questo modo con un altro gruppo di viventi, che sono gli animali, per regolamentare che cosa? Le morti. Cioè, per i siberiani la caccia è una dimensione fondamentale per sopravvivere. E allora lo sciamano che fa? Negozia, dice: io non so, la mia caccia andrà bene, ucciderò 5 non so, renne, però moriranno anche degli uomini, perché poi a un certo punto anche degli uomini moriranno. E questo viene interpretato come uno scambio simbolico, ed è molto interessante, e oggi è stato anche rivalutato per questo contesto e anche per l'Amazzonia, perché c'è dietro, insomma, una sorta di sensibilità ecologica, diciamo così.
Grazie Paolo Pecero per questo viaggio affascinante nel mondo dello sciamanismo. Io ricordo il titolo del suo libro, Il Dio che Danza, Viaggi, Trans, Trasformazioni, edito da Notte Tempo. Grazie,
grazie
e buon
molto.
Lavoro. A presto.
Arrivederci, grazie.
E Paolo Pecere faceva riferimento anche alle culture amazzoniche. A queste culture la poeta ticinese Prisca Gustoni si è avvicinata da tempo, da quando vive buona parte della sua vita in Brasile. E si è avvicinata come? Prisca Gustoni, buonasera.
Buonasera. Beh, la presenza della cultura indigena o di popolazioni della foresta, che sono i primi veri abitanti di questa terra, e i veri conoscitori anche della natura e dei messaggi della natura, della voce della natura, è una presenza comunque sempre forte nelle culture latinoamericane, nelle culture, diciamo, amazzoniche. Per cui, diciamo, è stata più una frequentazione nel corso degli anni, più teorica inizialmente come ricercatrice dedicata alla letteratura, ma anche alla letteratura orale. È una delle discipline che si lavorano parecchio nelle università brasiliane, per esempio, l'eredità e la grande ricchezza della cultura orale, quindi, no? Di queste popolazioni. E più recentemente, poi, in funzione anche delle grandi sciagure e tragedie ecologiche che stiamo attraversando, in particolare le popolazioni amazzoniche, alle quali va aggiunta la grande catastrofe del Covid, perché queste popolazioni sono state completamente abbandonate dai governi, o in particolare dal governo brasiliano. Le notizie evidentemente hanno cominciato a essere abbastanza quasi insopportabili, diciamo, per chi vive in queste zone. Oltre alla perdita fisica, numerica delle persone, c'è comunque anche la grande ricchezza che questi anziani portano con sé. Sono veramente i ricettori di tutta una cultura, e quando se ne vanno effettivamente c'è una grande perdita anche simbolica per tutto il territorio. E quindi è stato un po' un movimento di spavento anche che mi ha fatto avvicinare in modo emotivo a questa situazione e alla realtà che stanno vivendo in questo momento, che è una realtà di emergenza umanitaria. Poi naturalmente la presenza comunque indigena è molto forte da sempre, quindi è stato un po' un processo di avvicinamento progressivo, no? Poi anche una volta sul luogo, anche di conoscenza proprio concreta, perché comunque frequento, conosco queste realtà anche da vicino.
E qual è l'arricchimento più grande che le è arrivato da questo tipo di incontro, di scambio anche con queste culture?
Ma io direi, per riassumerlo, credo che forse qualche attitudine verso la vita e verso gli altri, soprattutto una certa, l'ascolto, la calma, nel senso che per potersi avvicinare a un'altra persona, un'altra cultura. Il rispetto non è una cosa che viene in modo veloce, bisogna conoscere, e il processo di conoscenza dell'altro, dell'altra cultura, è lento e va sedimentato, quindi sono dei processi lunghi, e questo va un po' controcorrente con una certa visione di cultura anche, che è quella della velocità, del consumo, che non voglio stare a fare un discorso, diciamo, radicale, però ecco, il contatto con certe realtà evidentemente mi porta a questa riflessione, soprattutto quanto maggiore lo scarto tra la cultura o le concezioni culturali che ho io e quelle che trovo di fronte a me, più lungo è il periodo, il tempo necessario per poter sentire che esiste un'interazione, no? Ma quando questo avviene, effettivamente è una piccola rivoluzione poi che succede dentro di me e nelle culture, perché si impara effettivamente a capire e ad accogliere.
E poi naturalmente il rapporto con la terra.
Certo, certo, una certa anche sospensione del giudizio. È necessario a volte sospendere, tornare a uno sguardo, non direi innocente, ma uno sguardo quasi tabula rasa, quasi a zero, no? Per potersi sorprendere nuovamente ed essere pronti a imparare nuovi parametri di valori. E questo per quanto riguarda la natura è fondamentale. Siamo in un momento effettivamente in cui, se non impariamo nuovamente a fare un passo indietro e ad accorgerci che lei è lì e lei ci dà i messaggi molto chiari, dobbiamo imparare noi a fare questo passo indietro, noi umani, e ad ascoltarla e a capire che tocca a noi fare questo movimento, rallentare e capire, ecco. Senza dubbio loro hanno tanto da insegnarci, queste culture, diciamo, tradizionali, o queste culture a stretto contatto con la natura, che dipendono direttamente dalla natura per sopravvivere, hanno tanto da insegnarci.
Lei a queste culture, a una figura in particolare, ha dedicato versi poetici.
Sì, allora io, beh, in realtà è stata una cosa abbastanza spontanea, perché quest'anno sono stata invitata appunto alle giornate letterarie di Solette, che è questo splendido festival letterario svizzero, e in questi stessi giorni avevo letto una notizia che uno dei più importanti leader o comunque sciamani indigeni di una comunità, di un'etnia che si chiama Juma, in Amazzonia, era appena morto di Covid ed era l'ultimo uomo che parlava questa lingua. E mi sono chiesta cosa può fare la letteratura, no? E quindi ho deciso di portare questa piccola storia, cioè portare la notizia che mentre io sto scrivendo queste poesie da leggere a Soletta, un uomo in Amazzonia muore, soprattutto tutta la sua tradizione linguistica orale se ne va con lui. E quindi è stato un po' un modo anche per rendere sensibile la, non so se la società, ma comunque chi magari mi ascolta o mi legge, sul fatto che mentre magari uno scrive e crea qualcosa di nuovo, altre civiltà o altre culture sono in rischio di sopravvivenza, come è sempre successo in realtà. E io mi metto molto in questo ruolo, come figlia del mio tempo, sono spettatrice di quanto accade attorno a me. E siccome ho questo doppio sguardo, un po' qui in Ticino, in Svizzera, e l'altro occhio comunque attento a quanto succede in Brasile o comunque, diciamo, nel contesto latinoamericano, mi sembra quasi naturale che io possa parlare delle due cose al contempo, e mi è sembrato carino farlo in questa circostanza.
Allora ci legge qualche verso di questa poesia, magari un passaggio?
Sì, volentieri, posso leggervi l'ultimo frammento, quello che appunto chiude la poesia, il catalogo della scomparsa.
Volentieri.
Quando muore un uomo, l'ultimo uomo di un intero popolo, è un uomo alveare che sciama, galassia amazzonica che si fa radura, babele di voci taciute, rase al suolo, come tronchi falciati, crateri lunari aperti nel verde. Quando muore un uomo, l'ultimo sciamano dell'etnia Juma, dorme in me la donna dell'alta Leventina, che parla alle mucche e conosce il sapore del sambuco silvestre. Mentre muore un uomo, l'ultimo uomo dell'etnia Juma, è una lenta discesa della specie verso il vuoto.
Grazie Prisca Gustoni per questo regalo.
Grazie mille, grazie a voi e buonasera.
qui si chiude il nostro viaggio nelle culture altre, nella cultura sciamanica. Il magazine torna domani per incontrare il filosofo Leonardo Caffo, che ci racconterà come il buddismo zen e le filosofie orientali ci possano venire in aiuto con nuove prospettive per interpretare la realtà in questo momento di particolare incertezza e fragilità. Grazie per essere stati con noi. Da Michela Daghini l'augurio di una buona serata.